Samba Radio, la radio degli universitari di Trento, presenta.
Gassman legge il menù.
Primi piatti. Rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Spigola arrosto, secondo quantità. Dessert, frutta fresca di stagione. Torta della nonna, tiramisù. Servizio incluso. In aggiunta al menù, giovedì gnocchi.
Benvenuti ad una nuova puntata di Giovedì Gnocchi, sono Alessandra e qui con me c'è Ilaria, ma c'è anche una sorpresa.
Sì, ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo della birra.
E qual è la nostra sorpresa di oggi, Ilaria?
Che abbiamo un ospite in studio con noi, il nostro amico Nicola.
Ciao a tutti.
Nicola from Predazzo, from Alghero, from Via Matteotti.
Sì, adesso diamo
Trento.
La scheda.
Questa è la scheda di Nicola. Sì, oggi Nicola sarà qui con noi. Nicola ci darà un po' una mano a parlarvi della birra, perché lui è un giovane studente dell'Università di Trento, ma che si diletta anche nella produzione birraia.
Sì, una
come tanti studenti a Trento. Tanto buon tempo, sai.
Sì, infatti.
Tra gli studenti.
Ognuno ha le proprie passioni. Nicola ha la passione della birra, è vero Nicola?
Da fare e da bere.
Ecco appunto, noi la beviamo solamente, mentre invece Nicola la produce a casa nel suo sgabuzzino. Mi ha appena spiegato che la temperatura migliore per produrre la birra è nel suo sgabuzzino, quindi...
Sì, ma parliamo un po' della storia della birra prima di tutto.
Sì, allora andiamo con ordine insomma. La birra è una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo, probabilmente databile al 7° millennio avanti Cristo.
Sì, si hanno delle notizie sulla produzione della birra già nell'antico Egitto e in Mesopotamia.
La prima testimonianza chimica nota e datata intorno al 3500-3100 a.C., poiché quasi qualsiasi sostanza contenente carboidrati, come ad esempio zucchero e amido, può fermentare naturalmente. È probabile che bevande simili alla birra siano state inventate da diverse culture in ogni parte del mondo.
Sì, alcuni esperti sostengono che l'invenzione del pane e della birra sia stata responsabile della sedentarietà dell'uomo, formando delle civiltà stabili.
È probabile che l'invenzione della birra sia infatti coeva a quella del pane, poiché le materie prime erano le stesse per entrambi i prodotti.
E se si metteva più farina che acqua e si lasciava fermentare, si otteneva il pane. Se invece si invertivano le quantità, mettendo più acqua che farina, dopo la fermentazione si otteneva la birra.
Quindi o pane o birra, insomma, quello che veniva fuori, se lo mangiavano o bevevano. Si hanno testimonianze di produzione della birra addirittura presso i Sumeri.
E nella cultura appunto mesopotamica la birra aveva anche un significato religioso, veniva bevuta durante i funerali per celebrare il defunto ed offerta alle divinità per propiziarsele. E secondo me anche un po' per dimenticare il lutto, perché...
Sì, infatti, per non pensare più a niente. Ma la birra aveva un'analoga importanza nell'antico Egitto, dove la popolazione la beveva fin dall'infanzia, considerandola anche un alimento ed una medicina.
Addirittura una birra a bassa gradazione o diluita con acqua e miele veniva somministrata ai neonati quando le madri non avevano latte. Bene, allora adesso facciamo una pausa musicale e poi torniamo ancora a parlare di birra e probabilmente Nicola ci darà qualche dritta.
Eccoci di nuovo tornati nella cucina di Giovedì Gnocchi di Samba Radio, ma adesso torniamo a parlare di birra.
Si parla di birra anche nella Bibbia e negli altri libri sacri del popolo ebraico come il Talmud.
Invece in Grecia, sicuramente più orientata sul vino, non veniva prodotta la birra, ma se ne consumava parecchia, soprattutto per le feste in onore di Demetra e durante i giochi olimpici, durante i quali era vietato il consumo del vino.
Hai capito. E anche gli Etruschi e i Romani preferivano di gran lunga il vino. Tuttavia ci furono personaggi famosi che divennero sostenitori della birra, come ad esempio Agricola, il governatore della Britannia, che una volta tornato a Roma nell'83 d.C. portò con sé tre mastri birrai da Glevum, l'odierna Gloucester, e fece aprire il primo pub nella penisola italiana, chissà dove. Veramente.
Secondo lei, dottor Zanotti?
Sicuramente a Trento.
Qui succede sempre tutto, è una città in cui tutto è accaduto.
Diciamo che se fosse stato a Trento l'avremmo saputo.
Non, sì. Non preoccuparti che prima o dopo salterà fuori.
Faremo le nostre ricerche.
Indagheremo.
Forse questa qui era l'antica Roma un tempo.
Può essere, guarda.
Forse l'isola che non c'è.
Ma andiamo avanti.
O Atlantide.
I veri artefici della diffusione della birra in Europa furono comunque le tribù germaniche e celtiche, stanziate in Gallia e in Britannia. Fu merito dei monasteri del Medioevo il salto di qualità nella produzione della birra. Persino le suore avevano fra i loro compiti quello di produrre la birra, che in parte era destinata a malati e a pellegrini, almeno così dicevano.
La birra prodotta prima della rivoluzione industriale era invece principalmente fatta e venduta su scala domestica. Durante la rivoluzione industriale la produzione di birra passò ad una dimensione prettamente industriale.
Lo sviluppo di densimetri e termometri cambiò la fabbricazione della birra, permettendo ai birrai più controlli sul processo e maggiori nozioni sul risultato finale.
Anche tu, Nicola, usi il termometro quando fai la birra?
E il densimetro?
Per prima cosa si usa il densimetro per misurare la densità iniziale,
poi
a fine della fermentazione dentro il barile si deve vedere a quale densità è arrivata la birra per poi imbottigliarla.
Perfetto, ma adesso però mi sento già stanca, ho troppe cose da pensare, quindi concediamoci una pausa musicale.
Il grande bevitore di whisky e di birra, Jim Morrison, The Doors, Love Me To Time.
Bentornati su Giove di Gnocchi, sono Alessandra, qui con me c'è sempre Ilaria e c'è anche il nostro ospite Nicola, che ci ha appena fatto ascoltare una canzone dei Doors, e direi di andare avanti con il nostro argomento di oggi, che è appunto la birra.
Sì, andiamo a parlare più nello specifico di come si produce. La birra si ottiene per fermentazione dal malto d'orzo oppure di altri cereali di buona qualità, diciamolo, che vengono prima immersi in acqua per ottenere la loro germinazione, processo che viene arrestato dopo circa una settimana per essiccazione oppure torrefazione.
Il cereale viene macinato e mescolato con acqua tiepida che viene successivamente riscaldata, il malto quindi si trasforma in mosto.
Il mosto viene poi depurato delle sue componenti insolubili, dette trebbie, e quindi poi bollito.
Durante la cottura viene l'aggiunta del lupolo che conferisce il caratteristico sapore amarognolo e un particolare profumo.
Se la temperatura raggiunta è almeno di 60 gradi centigradi, la birra si definisce pastorizzata dal momento che sono stati distrutti alcuni microrganismi, ma la birra che produci tu in casa non è pastorizzata.
La birra che producono i piccoli artigiani non è pastorizzata, per quindi il risultato è una birra più buona sicuramente, però a rischio che esistono ancora questi microrganismi nel liquido.
Ma quindi certo. Possiamo rischiare grosso se veniamo
sì,
a bere una birra a casa tua?
Possiamo rischiare di ubriacarci.
Ma andiamo avanti. Si passa poi alla fermentazione primaria, che dura 3 o 4 giorni. Lei, signor Zanotti, intervenga quando, se per caso, dico qualche fesseria. Il liquido deve essere raffreddato a una temperatura variabile tra i 4 e i 6 gradi per le birre a bassa fermentazione oppure tra i 15 e i 20 gradi per le birre ad alta fermentazione, ed avviene l'aggiunta del lievito.
E invece tu, Nicola, quanto la fai fermentare la tua birra?
Diciamo che io uso il processo di doppia fermentazione, quindi la prima settimana nel barile, poi una volta che il liquido smette di gorgogliare, quindi di estrarre anidride carbonica, la mettiamo subito nell'altro barile, lasciamo un'altra settimana e poi la imbottigliamo.
Ho capito, quindi la fermentazione primaria dura una settimana.
Esatto.
Nel tuo caso, ok, perfetto. La fermentazione secondaria, detta anche maturazione, prevede che la birra giovane venga messa in dei tini di grandi dimensioni, circa 4-5 settimane.
Ci sono numerose possibilità per classificare le birre.
Infatti il problema delle birre è trovare una classificazione, ce ne sono tantissime. La prima è che trova maggiore impiego, fa riferimento al tipo di lievito utilizzato e conseguentemente al tipo di fermentazione. In questo senso le birre si dividono in 3 grandi famiglie.
Sì, le ale, che seguono un processo ad alta fermentazione a temperature elevate, procedimento più antico che rimane ancora profondamente radicato specie nella cultura brassicola, anglosassone e fiamminga.
Poi ci sono le lager, che seguono un processo a fermentazione bassa, a temperature appunto più basse, e il procedimento industriale è più recente, ma garantisce una maggiore stabilità e ripetibilità, permettendo a queste birre di essere oggi di gran lunga le più diffuse sul mercato.
Poi ci sono le lambic, che sono prodotte esclusivamente in una regione meridionale del Belgio, dove il mosto è esposto a lieviti indigeni selvatici. Il processo si sviluppa seguendo una fermentazione spontanea, che conferisce a queste birre caratteristiche uniche al mondo.
Spesso alle ale sono riconosciute caratteristiche di maggior complessità grazie ai sapori e agli odori ricchi di aromi floreali, speziati e fruttati, mentre le lager sono più pulite ed evidenziano soprattutto il carattere di malto e lupolo. Sei d'accordo, Nicola? Io non sono molto esperta, quindi non saprei.
Tu ne nei tuoi vari viaggi europei, perché Nicola, seguendo la... è anche un gran viaggiatore.
Seguendo le scie della birra, immagino.
Seguendo le scie della birra.
Le vie della birra.
Le vie della birra sono infinite. Le vie della birra sono infinite, le vie del gotico. Avrai potuto apprezzare la birra anche seguendo queste caratteristiche, no? Diverse da zona a zona.
Diciamo che in questo periodo quella che prediligo maggiormente è la birra belga, possibilmente torbida, quindi si va su una birra chiara o birra bianca, ecco.
Ed è facilmente recuperabile qui da noi?
Qui da noi ci sono pochi locali che la possiedono, però adesso i supermercati la stanno mettendo sullo scaffale, vediamo di procurarla a tutti adesso.
Buona. Tutti avranno diritto alla loro birra belga.
Magari con una spruzzata di pepe sopra.
Wow. Col pepe,
senti che
proprio l'estate, già bene, la birra bianca, un po' di pepe.
E mi raccomando, mettete il bicchiere nel congelatore prima di bere la birra, perché
è necessario,
dà un gusto maggiore, sì.
Wow, ok, lo faremo.
Hai capito. Andiamo avanti con le classificazioni, perché particolarmente intuitiva è quella basata sul colore, dove insomma a questa ci possiamo arrivare tutti.
Infatti
anche
la...
gli astemi.
Io solo questa conoscevo prima, ma va bene. Infatti il colore, lo sapevi Alessandra, che dipende dal tipo di maltazione subito dai cereali impiegati.
Sì, un'altra caratteristica visiva della birra è data dalla limpidezza o dalla opacità, generalmente dovuta alla presenza di lievito in sospensione, che è l'esempio che ci ha fatto prima Nicola.
Sì. Esiste anche una classificazione relativa al grado di amarezza percepito.
Un'ulteriore invece classificazione legata al grado alcolico, ma va?
Ma adesso, prima di parlare dei miti e delle leggende sulla birra, concediamoci un'altra pausa musicale.
Bentornati su Giovedì Gnocchi, abbiamo appena ascoltato i Totenhosen, un gruppo tedesco.
Che ci serviva, insomma.
Che ci ha consigliato una nostra...
Collaboratrice
molto molto intenditrice di musica
Sud-tirolese
e non solo, perché siamo comunque in area germanica. Ma andiamo avanti con la storia della birra, e abbiamo detto che avremmo parlato di miti e di leggende sulla birra.
Sì, le tradizioni legate alla produzione della birra molto spesso si intrecciano con le leggende sugli spiriti maligni.
Sì, nei paesi nordici infatti si credeva che dai quattro angoli del locale in cui si preparava la birra spiassero spiriti maligni che andavano esorcizzati con abbondanti spruzzi di mosto e di birra. Secondo me questi qua erano ubriachi da mattina a sera
e vedevano i mostri.
Sì, infatti. Comunque.
Ma di notte inoltre si lasciava nei locali di produzione il gatto di casa con il compito di spaventare e mettere in fuga il più malvagio e dispettoso degli spiritelli, il temutissimo Okorei, che, protetto dalle tenebre, rubava la birra e faceva inacidire quella che non riusciva a portarsi via.
Anche il Trentino Alto Adige è ricco di storie, tradizioni e credenze legate alla birra, sa?
Sa, dottor Nicola?
Io sono molto credente della birra, sì.
La più diffusa credenza riguarda la maturazione della bevanda e la sua prima degustazione. Una volta pronta la birra, infatti, si riteneva di doverla bere soltanto in stato di buon umore, perché l'umore si trasmette alla bevanda e il malumore non si addice alla festa.
E inoltre, per non rendere fiacca la birra, bisogna berla in piedi, e perché risulti limpida e di bell'aspetto, la prima degustazione va fatta in direzione del sole, e guai a girarsi all'altra parte, in agguato ci sono i soliti spiritelli. Adesso, prima di proporvi la ricetta di oggi, fermiamoci un attimo e rilassiamoci ascoltando una canzone, e poi ritorneremo con un manicaretto a base di birra.
Bentornati a Giovedì Gnocchi, e questo è il momento tanto atteso. Qui oggi prepariamo il risotto alla birra. Abbiamo bisogno di 400 g di riso, un bicchiere e mezzo di birra, 50 g di pancetta affumicata, una cipolla, un ciuffo di prezzemolo, del brodo, burro, sale e pepe.
Io suggerirei di mettere un bicchiere di mezzo di birra chiara, però, che è migliore.
Ok, non la rossa, non la scura, no? Chiara.
Birra chiara, sì.
Ok, perfetto. In un tegame lasciate ammorbidire la cipolla tritata finemente e la pancetta a pezzettini in una noce di burro. Versate il riso e mescolate per alcuni istanti. Versate la birra e fatela evaporare quasi del tutto. Poi salate e portate il riso a cottura, unendo un mestolo di brodo caldo un po' alla volta. Non appena il riso sarà al dente, spegnete e condite con una noce di burro, pepe e prezzemolo tritato. Mescolate e lasciate mantecare prima di servire.
Da bere che cosa ci accompagniamo in questo caso?
Una birra rossa?
Una birra rossa.
Dici tu, Nicola, cosa potremmo...
Con la pancetta.
Con la pancetta? Beh, anche una birra rossa andrebbe bene, nonostante abbiamo usato la birra chiara prima, però con una birra rossa corposa e un bel risotto.
Ci sta. Allora, siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata, abbiamo appena imparato una nuova ricetta. Ringraziamo il nostro ospite Nicola.
Grazie a voi.
Speriamo di averti ancora nostro ospite, si sa magari se continuerai su questo filone di produzione birraia oppure se ti diletterai in qualcos'altro.
Soprattutto quando è pronta la birra che hai messo in cantiere ieri.
Diciamo che vi aspetto tutti tra un mese e mezzo a casa mia.
Chi vuole sapere dove vive Nicola può scrivere a
Samaradio, www.samaradio.it oppure alla nostra pagina giovedì gnocchi-samaradio su Facebook.
E così potete venire con noi a degustare questa ottima birra, che sono certa che sarà ottima, e conoscere anche
il produttore,
il
mastro birraio.
Allora, noi salutiamo a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, sempre in compagnia di Ilaria
e di Alessandra.
Ciao!
È fantastico! Classico caffè degli artisti di fine 800. Faranno la fila per entrare.
Allora, maestro, lo vuoi in affitto il mio locale?
Conosco abbastanza i ristoranti da sapere che non ne voglio uno, grazie. Un burger Hawaii, wurster alla griglia, pesce fritto, spaghetti alla panna, spinaci alla panna, patatine alla panna. Io non cucino schifezze.
Scusa, non eri disoccupato?
Lavoro no, una puttana è una puttana. Io sono uno chef.
Ricevuto. Quella è la porta.
Ehi, aspetta un secondo. Neanche a me piace quello che cucino, ma ai clienti piace.
I clienti non lo sanno cosa gli piace. I clienti hanno un buco nella pancia e quel buco lo riempiono di schifezze.
È così che funziona, è normale.
Tu sei un opportunista?
No, ma le bollette le devo pagare, no? Questo non è il tempio del gusto, mi spiego? Quello che vedi è quello che è.